Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, aiutante di Mosè: Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso la terra che io do loro agli Israeliti. Ogni luogo su cui si poserà la pianta dei vostri piedi ve l'ho assegnato, come ho promesso a Mosè. Dal deserto e da questo Libano, fino al grande fiume, l'Eufrate, tutta la terra degli Ittiti, fino al mare grande, dove tramonta il sole. Tali saranno i vostri confini. Nessuno potrà resistere a te per tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non lascerò né ti abbandonerò. Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai assegnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu dunque sii forte e molto coraggioso per osservare e mettere in pratica tutta la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa, né a destra né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa.
Abbiamo appena ascoltato le parole che chiudono un'epoca e ne aprono un'altra. Parole di incoraggiamento, quanto mai opportuno davanti a un'impresa come quella che abbiamo davanti, il libro di Giosuè. Ci viene indicato un cammino da percorrere con coraggio, senza temere. Mentre do il benvenuto a tutti voi qui presenti, in particolare a padre Gianluigi Scà, che è venuto per noi da Roma, una persona che ben conosciamo e apprezziamo, permettetemi prima di esprimere la gratitudine mia personale, ma anche di tutta la scuola biblica, al guardian grande della scuola grande San Giovanni Evangelista, i suoi collaboratori, che prima abbiamo sentito il loro benvenuto, ci hanno aperto le porte di questa meravigliosa sala per accogliere il nostro incontro. Quanto al relatore, perdonatemi se non spendo tante parole per presentarlo, perché se no non facciamo più l'incontro. Dico soltanto l'essenziale: è un gesuita di origine belga, biblista di fama internazionale, uno dei massimi esperti di Antico Testamento, possiamo affermare senza paura. È professore emerito da qualche anno del Pontificio Istituto Biblico di Roma. Una cosa questa, essere professore emerito, che non ha diminuito la sua attività accademica, che anzi prosegue e anche gli permette di pubblicare sia articoli di carattere scientifico, sia altre pubblicazioni, anche libri di carattere divulgativo, dove appunto insieme alla sapienza, alla precisione del biblista, c'è anche la capacità di dire con un linguaggio accessibile e comprensibile cose che sono di specialisti, di tecnici. È di una vera intelligenza saper dire cose anche qualche volta complicate in un linguaggio semplice e comprensibile. Il dono di una conquista è il titolo che abbiamo scelto per questo nostro incontro, che vuole essere una iniziazione alla lettura del libro di Giosuè. Una lettura che ci occuperà in questo che è il 39° anno della scuola biblica. Già il titolo, il dono di una conquista, ci mette subito davanti a due concetti che tra di loro fanno a pugni. Il dono, che è un regalo, qualcosa di gratuito, e la conquista, che invece è frutto di una lotta, di una fatica, di uno sforzo. Non è un libro facile, anzi, è un libro che pone grossi problemi sia agli esegeti che agli storici. Un libro che anche da un punto di vista squisitamente evangelico non è così semplice da leggere. Per esempio, quando ripetutamente viene richiamato, rinnovato l'ordine di Dio di sterminare qualunque ostacolo che si frapponga alla conquista. Viene ordinato in modo perentorio lo sterminio di ogni uomo, di ogni donna, giovane, ragazzo, vecchio, bambino, e anche di ogni animale, di ogni essere vivente. E tutto quello che resta, le cose, i beni, devono essere bruciati. Forse è anche per questo che nei 40 anni quasi della scuola biblica questo libro finora non è mai stato letto. È la prima volta che intraprendiamo questa lettura. Ed è per questo che questa lettura ha bisogno di una iniziazione. Gli inizi sono sempre un po' difficili. Quando si inizia a camminare, quando si va alla scuola materna, alla scuola elementare, media, superiore, quando si inizia l'università, quando si inizia un lavoro, quando si inizia una relazione. L'inizio è sempre qualcosa che costa fatica, ma quando si è iniziato, quando si è iniziati, allora è diverso. Ci affidiamo allora fiduciosi alla guida sicura di Padre Scà, perché ci inizi a questa avventura, a questa impresa, e auguriamo a tutti che sia un cammino fecondo di frutti. Passo la parola a Padre Scà. Se qualcuno, mentre vi parla, nota una questione su cui vorrebbe ritornare o che non ha capito bene, alla fine ci sarà tempo per qualche domanda di chiarimento o qualche vostra richiesta. Lascio la parola a Padre Scà e lo ringraziamo di essere venuto tra noi.
Buonasera a tutti quanti. Grazie tante per l'invito a tornare a Venezia. Mi sentite? Grazie. A Venezia, alla scuola biblica, sono venuto un paio di volte, è sempre un piacere ritornare qua e ritrovare un pubblico attento e interessato. Stasera abbiamo un itinerario difficile. Il libro di Giosuè non è un libro molto simpatico, né di primo acchito né di secondo acchito. È un libro difficile, è già stato detto, e quindi stasera dovremo affrontare un certo numero di difficoltà. Allora, vi propongo un itinerario per rispondere a una domanda che è già stata posta a proposito del titolo che ho scelto per questa relazione, cioè il dono di una conquista. Ma più oltre questa domanda ce n'è un'altra: ma chi è Giosuè? Chi è Giosuè? Immediatamente abbiamo in mente la personalità di Giosuè che conquista la terra, che sconfigge tutti i suoi nemici, i nemici di Dio, che è un po' un ideale del campeador, se si può parlare spagnolo, del conquistatore, del grande sì, uomo di Dio, no? Tanti altri non sono all'altezza, ma Giosuè è quasi perfetto, dall'inizio alla fine. Ci sono due o tre sbavature, ma quasi niente, no? Subito si corregge. Davide non può dire la stessa cosa, Salomone neanche. Ma fra tutti i personaggi, grandi capi di Israele, Giosuè è quasi perfetto, quasi perfetto. Però è solo conquistatore, sì o no? Vediamo. Allora vorrei fare un percorso molto semplice, riprendo una parte di quello che è stato detto adesso, cioè il primo discorso di Dio a Giosuè, per strutturare il testo. Cioè, il libro di Giosuè si divide in due grandi parti, con qualche capitolo di introduzione e qualche capitolo di conclusione. Okay. Di che cosa si tratta? Riprendo brevemente quello che è stato detto, no? Mosè, mio servo, è morto, or dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro ai figli di Israele. Vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Cioè, la prima cosa che deve fare Giosuè è attraversare il Giordano e entrare nella terra promessa. Quindi, è quello che accade nei capitoli 3 e 4, no, del libro di Giosuè, attraversare il Giordano e entrare nella terra promessa. Poi entrare nella terra promessa, come sappiamo, significa conquistare la terra promessa. E quello è descritto in una serie di episodi che menzionerò fra poco, no? Nella prima parte abbiamo i racconti della conquista della terra fino al capitolo 12. Fino al capitolo 12, dopo il primo e il secondo capitolo di introduzione, da 3 si attraversa il Giordano e a partire dal capitolo 6 si conquista. Capitolo 6, la conquista di Gerico, le famose trombe di Gerico, no? Fino al capitolo 12. A partire dal capitolo 13 c'è la seconda parte del libro di Giosuè che descrive la distribuzione della terra, no? La terra conquistata e allora è distribuita, repartita fra tutte le tribù di Israele. Ogni tribù riceve una parte del paese e ogni clan, ogni grande famiglia all'interno della tribù riceve la sua parte del paese. Tornerò anche su queste due parti perché ci sono grossi problemi, evidentemente, a proposito della prima parte, dal punto di vista storico e archeologico. Giosuè ha conquistato la terra, sì o no? C'è stata la famosa conquista di Gerico, sì o no? Sono crollate le mura di Gerico, come racconta la Bibbia. E secondo problema che è già stato accennato, sì, il problema della violenza. Il Dio di Giosuè è un Dio guerriero, un Dio violento, che non sembra conoscere né la misericordia né la pietà. E nella seconda parte c'è un certo, penso, un elemento giuridico abbastanza importante, che è il diritto di proprietà, una concezione del diritto di proprietà in Israele che è tipica di questo, di quella epoca e della Bibbia, su quale torneremo. Poi, dopo questo percorso, rifaremo il percorso con un po' più di dettagli, in seconda tappa, e in una terza tappa allora vorrei rileggere con voi alcuni brani specifici del libro di Giosuè che ci obbligano a rivedere la figura di Giosuè. Abbiamo già letto, sentito all'inizio, no? Il versetto 7. Solo sii molto forte e coraggioso, abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra. È un secondo compito di Giosuè, quello lì. Secondo compito, che si aggiunge al primo o che si sostituisce al primo, non sappiamo. È un altro problema che vorrei trattare, E poi alla fine, se rimane un po' di tempo, vorrei parlare della figura di Giosuè nel Nuovo Testamento. Sembra del tutto assente, infatti non lo è affatto, è molto presente in tutto il Nuovo Testamento. Bene, quindi il libro di Giosuè si divide in due grandi parti, cioè la conquista della terra e poi la distribuzione della terra. Prima abbiamo capitoli di introduzione, il primo capitolo, poi il secondo capitolo che descrive la preparazione della conquista, cioè la missione di due esploratori, di due spie a Gerico che arrivano, no? E come in tutti i racconti di spionaggio c'è sempre una donna, e normalmente una donna di una vita un po' particolare, la famosa Rahab. Come in tutti i film di questo tipo, c'è sempre una spia o spie, e ci sono le donne che riescono a far passare le spie, agenti doppi e così via. Basta rileggere il capitolo secondo e ritroverete parecchi film che conoscete bene, anche di James Bond e altri. Vabbè, c'è capitolo 3, 4, lunghi capitoli che descrivono il passaggio del Giordano. Forse bisogna ricordare che la grande avventura di Israele inizia con il passaggio del mare, capitolo 14 del libro dell'Esodo. Il popolo attraversa il mare di notte e per entrare nella terra attraversa il Giordano. Attraversare un fiume, attraversare il mare è sempre un'azione simbolica. Cioè il mare è simbolo della morte, quindi entrare nel mare significa morire, uscire dal mare significa risuscitare. Il popolo, in poche parole, il popolo che esce dall'Egitto è un popolo di schiavi, entra nel mare schiavo e ne esce libero, nasce alla libertà, ha ancora paura dell'esercito del faraone e supera la paura per temere Dio. Si potrebbe descrivere il passaggio dalla paura davanti all'esercito del faraone al timore di Dio. Il verbo temere è usato tre volte in questo capitolo e certamente fornisce una traccia. Qui il popolo passa dal potere del faraone al potere di Dio, dall'Egitto al deserto, dalla schiavitù alla libertà, dalla paura al timore. E quando il popolo entra nella terra promessa, beh sì, finisce 40 anni nel deserto e rinasce popolo libero e popolo di Dio nella sua terra. No? Anche lì c'è un passaggio, un rinnovamento nel Giordano, tema che sarà ripreso nel Nuovo Testamento, evidentemente se Gesù si fa battezzare nel Giordano non è per puro caso, certamente no. E quindi per entrare nel regno dei cieli bisogna attraversare il Giordano, che è immagine anche del battesimo. E dopo c'è la famosa conquista di Gerico, che non è una battaglia, non è un assedio, cioè nemmeno un esercito, no? Sono le viti che circondano, attorniano e circondano, passeggiano attorno alla città giocando alle trombe. Cioè, la prima battaglia che ha luogo nella terra promessa non è una battaglia, non è una battaglia. Cioè, il padre Alonso Schöckel, no, che è venuto qua un paio di volte, diceva con buone ragioni che i narratori biblici sono incapaci di descrivere una battaglia e di descrivere un viaggio. Cioè, per avere una bella descrizione di battaglie bisogna leggere Omero, l'Iliade. Per avere una bella descrizione di un viaggio bisogna anche leggere Omero, l'Odissea. Nella Bibbia non ci sono descrizioni di battaglie, no, neanche di viaggi. Quando i fratelli di Giuseppe scendono in Egitto, partono in un versetto e arrivano al versetto seguente. Non si descrive mai il viaggio. Qui si vede che la vocazione di Israele non era proprio una vocazione militare. Perché la prima battaglia è una liturgia, non è una battaglia, è una liturgia. E si servono per la battaglia di strumenti che sono strumenti della liturgia, le trombe liturgiche descritte nel libro dei numeri e che ritroviamo nel libro delle cronache. Quindi, con poche parole, no? La presa di Gerico ha un significato ben particolare. Per conquistare la terra, che cosa conta? Avere un esercito potente? Avere delle armi sofistiche? No, quello che conta è la preghiera, è rivolgersi al vero unico Dio. E che la liturgia, la preghiera è molto più importante del resto, e ha priorità sul resto. La prima conquista è dovuta a un atto liturgico, non è dovuta a una superiorità numerica o alla superiorità dell'esercito. E perciò anche il passaggio del attraversamento del Giordano descritto con dovizia di particolari, la presa di Gerico pure, poi dopo si passa alla conquista di una seconda città, la città di Ai, e lì sconfitta. Prima sconfitta, pochi morti, ma comunque ci sono morti, e l'esercito di Giosuè deve ritirarsi. Allora si va a cercare la causa, no? Se c'è un effetto c'è una causa. Qual è la causa? E gettano le sorti per sapere chi è il colpevole, finalmente trovano qualcuno che non ha bruciato o non ha, cioè si è impadronito di una parte del bottino, qualche oggetto di argento, di oro e così via. Ora c'era, torneremo su questo problema, è già stato accennato, famosa legge del Kerem, anatema, bisogna distruggere tutto, non si può prendere nessun oggetto. Qualcuno ha fatto un'eccezione, ci sono sempre i furbi che fanno le eccezioni. Allora la sorte cade su questo famoso Acan, condannato, lapidato, evidentemente una lezione. Qualche esegeta un po' furbo dice: ma forse se la sorte fosse caduta su un altro, forse avrebbero trovato anche qualche cosa in un'altra tenda. Come sono andato a scorazzare soltanto in una, perché la sorte era caduta su quel povero Acan, forse gli altri se l'hanno cavata bene, chi lo sa? Nessuno lo sa, perché a me non lo so, io non c'ero, quindi non sono andato a frugare nelle altre tende. Però la lezione è chiara. È importante osservare la legge di Dio. Se non si osserva la legge di Dio, Israele è sconfitto. Qui osservare la legge di Dio, che è il secondo discorso, è forse più importante di tutte le strategie militari, è quello che conta. Quindi si conquista la terra e si conquista la legge, o si scopre la terra, si scopre la legge, nello stesso tempo. La terra e il possesso della terra dipende totalmente dall'osservanza della legge. Poi il capitolo seguente, il capitolo 8, descrive allora a lungo la battaglia contro la città di Ai, che significa in ebraico rovina. Che lì forse abbiamo qualche elemento per la nostra riflessione, no? Con una strategia, no? Fanno finta di essere sconfitti e c'è una imboscata dietro la città, quando tutti i difensori della città sono usciti per inseguire la parte di Israele che si mette a fuggire, gli altri entrano nella città e bruciano la città. Capitolo 9, Israele viene ingannato dai Gabaoniti, che fanno finta di essere stranieri. No. Capitolo 10, altra conquista, altra battaglia, lì famoso fatto che ha dato da riflettere a Galileo Galilei, non soltanto, Giosuè ferma il sole per permettere a Israele di sconfiggere i suoi nemici, 10 re che sono venuti a combattere contro di lui. Quindi Giosuè chiede al sole di fermarsi, e quindi è il sole che gira attorno alla terra, se no non è possibile fermarlo, no? Galileo Galilei aveva altre idee, evidentemente ha dovuto soffrire un po' a causa di questa idea. Poi capitolo 11 e 12 sono riassunti delle conquiste di Giosuè nella parte nord e la parte sud, nella parte nord, cioè quella che si chiama Galilea. Un piccolo riassunto del capitolo 12, e qui a partire dal capitolo 13 inizia la lunga serie di misure di Giosuè per distribuire la terra. Distribuisce tutta la terra fino al capitolo 19, tutta la terra distribuita, no? Ciascuna tribù ha una sua parte e ciascuno clan, ciascuna famiglia riceve una parte del territorio. Poi abbiamo altri capitoli 20 e 21 che trattano di problemi molto particolari, le città di rifugio, cioè quando qualcuno commette un omicidio o uccide per inavvertenza un altro, può trovare rifugio in alcune città dove è protetto, perché c'è la famosa legge della vendetta. Il vendice di sangue normalmente deve vendicare la morte di un membro della sua famiglia e quindi deve ammazzare il colpevole, anche se quello l'ha fatto per inavvertenza, senza intenzione, intenzionalmente, se è un incidente. Quindi ci sono misure lì, allora ci sono alcune città, e il capitolo 20 del libro di Giosuè dice quali sono le città dove l'omicida involontario può trovare rifugio. Capitolo 21 allora parla delle le città dei Leviti, problemi abbastanza particolari, lasciamo questo a parte. Capitolo 22, allora c'è un piccolo problema con alcune città, con alcune tribù, quelle che abitano dall'altra parte del Giordano. È un problema delicato e difficile, sul quale ci sono diverse teorie anche nella Bibbia. Cioè, quello che fa parte della Giordania attuale, no? Fa parte della terra promessa, sì o no? È occupato dalla tribù di Ruben e dalla una parte della tribù di Gad. Allora, fanno parte sì o no? Allora, secondo alcuni libri, come il libro dei Numeri, sì, fanno parte, il libro del Deuteronomio dice piuttosto di no. Quindi, perché quella parte sarà persa a un certo punto, non farà più parte della terra promessa, non sarà più occupata dalle tribù di Israele. E lì c'è un problema, perché queste tribù che si sono già stabilite prima di attraversare il Giordano e hanno il compito di aiutare le altre per conquistare la terra, poi tornano a insediarsi dall'altra parte del Giordano, costruiscono un altare. Problema, controversia, polemica. Finalmente si trova un compromesso. Questo altare non serve a offrire sacrifici, ma è una testimonianza. Noi siamo anche membri del popolo di Israele, quindi onoriamo, adoriamo lo stesso Dio. Questo altare ha come funzione di ricordarci che siamo tutti fedeli dello stesso Dio, che apparteniamo al popolo di Dio. Tutto quello si conclude allora con l'ultimo, cioè quello che dovrebbe essere l'ultimo capitolo, 23, che è il discorso di addio di Giosuè, il suo testamento, un po' come Mosè parla in tutto il libro del Deuteronomio, 3 discorsi di addio, il suo testamento. Anche Giosuè qui pronuncia un discorso di addio, il suo testamento spirituale. No. Giacobbe aveva fatto qualcosa di simile, Davide anche pronuncerà un discorso di questo tipo, e viene anche Gesù nel Vangelo, no? Nel Vangelo di Giovanni pronuncia lunghi discorsi di addio prima di morire. E tutti pensano che questa sia la conclusione del libro di Giosuè, e no, sono come certe omelie, quando si pensa di arrivare alla conclusione si riparte e c'è un capitolo di più, il capitolo 24. Che Giosuè è già anziano, se lo dice già il capitolo 12, 23, fa addio, dice sto per morire, niente ha fatto. Capitolo 24, abbiamo un lungo discorso e la famosa alleanza di Sichem. Giosuè convoca tutte le tribù a Sichem, grande centro del nord, per concludere un'alleanza. Un piccolo riassunto della storia di Israele, e mette Israele davanti a una scelta. Allora, adesso scegliete fra il Dio che vi ha fatto uscire dall'Egitto, no? Che ha fatto venire i patriarchi, fatto uscire dall'Egitto, vi ha guidato attraverso il deserto, vi ha fatto attraversare il Giordano, vi ha dato questa terra, oppure gli dèi che voi avete adorato d'altra parte del fiume. Beh, a questo capitolo certamente è molto tardivo, prima di tutto perché arriva dopo il discorso di addio, una specie di supplemento. E poi per un secondo motivo, perché nel riassunto che Giosuè fa della storia di Israele fa accenno a tanti altri testi, al libro della Genesi, al libro dell'Esodo, parla di Balaam che si trova nel libro dei Numeri, poi parla dell'inizio del libro di Giosuè, quindi suppone tutta una serie di altri libri, quindi è posteriore a tutti questi libri, posteriore a tutte le tradizioni che sono raccolte nel libro della Genesi, Esodo, Numeri e così via, anche il libro di Giosuè. Quindi non può essere che posteriore, secondo me. No? E infatti anche permette di scegliere quello che certamente assolutamente inaspettato. Cioè, nel libro del Deuteronomio si insiste per dire a Israele di fare la buona scelta. Ma qui, come mai Israele può scegliere fra diversi dei? Qualcosa di totalmente inaspettato e molto strano. E quindi il lettore è un po' stupito. Quindi abbiamo buoni motivi per dire che abbiamo qui un capitolo molto tardivo. Bene, adesso vorrei riprendere questa lettura e riprendere qualche problema che abbiamo incontrato. Primo problema, quello della storicità del libro di Giosuè. È abbastanza sorprendente che di Giosuè non ci sono molte tracce nell'Antico Testamento. Cioè, i profeti non ne parlano, non parlano di Giosuè né Osea, né Amos, né Isaia, né Geremia, né Ezechiele. Cioè, i profeti anteriori, i profeti scrittori, non ne parlano. Cioè, bisogna aspettare, c'è qualche salmo che parla della conquista della terra, anche senza parlare di Giosuè, e poi bisogna aspettare il Siracide nel capitolo 40, dal 44 fino ai seguenti, nell'elogio dei padri, capitolo 46, parla di Giosuè, successore di Mosè, nella funzione profetica. Qui è il passo più chiaro dove si parla di Giosuè. Quindi non sembra aver lasciato tante tracce. Allora, certamente nei Salmi si parla della conquista della terra, nei profeti come Amos si parla del dono della terra, sì, ma di una conquista chiara e nitida come quella descritta nel libro di Giosuè non troviamo molte tracce. Quindi sembra che sia almeno una tradizione distinta dalle altre tradizioni, no? Che ha avuto poco riscontro nel corpo delle tradizioni di Israele. E quindi abbiamo diversi motivi di pensare che sì, qualche cosa è a parte. Giosuè certamente appare nel libro, libro dell'Esodo, libro dei Numeri, no? Come l'assistente di Mosè, l'assistente di Mosè. Capitolo 17 del libro dell'Esodo appare la prima volta quando c'è una battaglia contro Amalek, e allora è Giosuè che combatte mentre Mosè sta pregando sulla montagna, la prima apparizione di Giosuè. E poi appare nel capitolo 33 e con Mosè, capitolo 11, no, diversi capitoli dove lo ritroviamo come assistente di Mosè. Questo è il piccolo problema, diciamo che la figura di Giosuè cresce, si potrebbe dire, diventa più importante e forse in epoca tardiva. Non significa che tutte le tradizioni che troviamo nel libro di Giosuè siano recenti, alcune cose possono essere anche antiche, ma il libro di Giosuè come composizione è probabilmente tardivo. Un segno, non faccio che segnalare la cosa, è che vi sono differenze abbastanza notevoli fra il testo ebraico e la traduzione greca. Cioè il testo massoretico ebraico è diverso dalla traduzione greca, e ci sono più o meno 10%, un decimo del libro che è diverso. Alcuni brani o versetti non si trovano nella 70, o non si trovano al testo, alcuni testi greci non si trovano nel testo ebraico. E allora gli esegeti ragionevoli arrivano a una certa conclusione, cioè la traduzione della 70 non è una traduzione del testo massoretico, traduce un testo ebraico diverso. Allora, non completamente diverso, evidentemente, ma diverso. Allora, più antico, più recente, questo è un altro problema. Un esempio molto chiaro è il capitolo 20, studiato da mio amico, forse che conoscete, Alexandre Roffé, un professore a Gerusalemme, che ha studiato con grande cura e grande acribia questo capitolo 20, e dice il testo massoretico è più lungo del testo greco, più lungo. Il testo greco è molto breve, il testo ebraico è più lungo. È molto interessante di vedere che il testo greco parla delle città di rifugio, no? E si rifà a due testi del Deuteronomio, in particolare il capitolo 19 del Deuteronomio, dove si parla delle famose città di rifugio. C'è un altro piccolo capitolo, paragrafo alla fine del capitolo 4, ma comunque il testo greco si rifà a un testo che si trova nel Deuteronomio. I supplementi, cioè che si trova nel testo ebraico e non si trova nel testo greco, sono complementi che si rifanno tutti a un altro capitolo del libro dei Numeri, capitolo 35, che parla degli omicidi, degli assassini e delle regole a seguire. Qui sembra che il testo ebraico abbia completato il testo che abbiamo, il testo greco, no? Per far corrispondere le norme di Giosuè a tutte le norme che si trovano nel Pentateuco, cioè e quelle che si trovano nel libro del Deuteronomio e quelle che si trovano nel libro dei Numeri, capitolo 35. Conclusione: il testo massoretico, il testo ebraico, vuol fare di Giosuè un servitore fedele, un osservante della legge, fino nei minimi particolari, e perciò si crea un testo difficile, un po' contraddittorio, quello del capitolo 20 nel testo masoretico, perché deve corrispondere a tutto quello che dice la legge qui. Giosuè è un fedele osservante di tutta la legge di Mosè, fino nei minimi particolari. Questo è un solo esempio, ci sono altri. L'altro esempio posso citare adesso è la fine del capitolo 8 del libro di Giosuè. Nel testo masoretico Giosuè fa una scappata, si trova ancora nei pressi di Gerico, va fino a Sichem, costruisce un altare e poi mette un intonaco su questo altare e scrive tutta la legge su questo altare e poi si ritorna. Questi versetti non si trovano lì nella 70, si trovano all'inizio del capitolo 9. All'inizio del capitolo 9. Inoltre, per rendere il problema ancora più acuto, si è scoperto un frammento di Qumran, a Qumran, conoscete Qumran, no? I manoscritti del Mar Morto, che contiene una parte del capitolo 5 del libro di Giosuè, o che corrisponde al capitolo 5 del libro di Giosuè, cioè la descrizione di quello che accade subito dopo aver attraversato il Giordano. Il popolo di Israele attraversa il Giordano, capitolo 3 e 4, nel capitolo 5 si trova dall'altra parte del Giordano. E cosa si fa? Si costruisce l'altare. E Giosuè scrive la legge sull'altare che è intonacato. Quindi l'altare che nel capitolo 8 del libro di Giosuè, che si trova adesso nel capitolo 8 del libro di Giosuè, nel frammento di Qumran è costruito subito dopo aver attraversato il Giordano. Nei rabbini, nel Talmud, nella Mishnah, in Flavio Giuseppe, questo altare viaggia. È un altare su rotelle, penso, no? Perché dal capitolo 5 si arriva al capitolo 8, si arriva al 9, e quindi dicono il capitolo 12, dopo aver conquistato la terra, tutta la terra pacificata, allora si può costruire l'altare. E nel Talmud, anche nel Flavio Giuseppe, c'è un accenno alla possibilità di trovare questo altare nel capitolo 24. Perché 24? Perché Giosuè si trova a Sichem. Questo povero altare è stato costruito, demolito, ricostruito non so quante volte. No. E proverò a spiegare anche il motivo. Quindi, probabilmente è un brano che ha fatto fatica a trovare il suo posto giusto. Ci sono pochi esempi nella Bibbia, perché ci sono alcuni esempi di questo tipo, di un brano che si trova in diversi posti secondo la versione che abbiamo. Bene. Ma torno su un altro, concludo forse su questo altare. Perché è così importante? Perché per esempio a Qumran se lo costruisce subito? Perché c'è un ordine di Dio nel capitolo 27 del Deuteronomio. Capitolo 27 del Deuteronomio, Dio dice a Mosè: quando avrete attraversato il Giordano, che sarete nella terra promessa, dovrai costruire un altare e poi coprirlo di intonaco e dovrai scrivere tutta la legge su questo altare. Tutta la legge, tutta. E perché? Sono due motivi. Il primo motivo, l'altare. Perché costruire un altare? Possiamo ricordare che quando Abramo entra nella terra promessa, capitolo 12 del libro della Genesi, qual è la prima cosa che fa? Costruire un altare. E proprio a Sichem. Proprio a Sichem. Poi un altro a Betel. E costruire un altro, infatti, a Hebron. E altri patriarchi ne costruiranno altrove, anche a Beersheba, per esempio. Perché costruire un altare? Questa è un'altra storia, ma quando Cortes, è arrivato sulle coste del Messico, beh, ha bruciato le sue navi, ha costruito un altare e ha celebrato una messa. Quando Magellan è arrivato nell'isola di Cebu, nelle Filippine, cosa ha fatto dopo aver accostato? Ha costruito un altare e ha fatto celebrare una messa. Come Abramo arriva nella terra e invoca nel nome del Signore, cioè questa terra giuridicamente appartiene al mio Dio. E il modo di prendere possesso della terra o di pretendere avere diritto a questa terra ormai appartiene al mio Dio. Quindi è una presa di possesso della terra, questo altare. E perciò bisogna, per il frammento di Qumran, costruirlo al più presto possibile. Appena hanno attraversato il Giordano, costruiscono questo altare. No? Nel testo massoretico che abbiamo, prendono 12 pietre, poi le mettono, no? Tutte queste pietre, le 12 pietre, dall'altra parte del Giordano, 12 come le 12 tribù di Israele, per anche lì manifestare che la terra ormai appartiene alle 12 tribù di Israele. Ma lì con queste pietre si costruisce l'altare, l'altare. E la legge? Ebbene, è la stessa cosa. Qual è la legge in vigore in questa terra? Quella dei Cananei? No, è quella del Dio di Mosè. È quella del Dio di Mosè. La nostra legge è in vigore. Quindi la terra è la terra che Dio ci dà. Quindi siamo noi ormai proprietari, perché Dio ci dà il diritto di possedere questa terra. E la legge che entra in vigore, questa, che ormai è in vigore in questa terra, è la legge di Mosè, la legge diata da Dio a Mosè. Da lì l'importanza di questo altare. Poi, beh, evidentemente è difficile sapere dove si trova, e per la difficoltà anche che la terra non è ancora conquistata, no? Quando nel testo massoretico Giosuè va fino a Sichem, va in terra non conquistata, in pieno messo ai nemici, e i nemici, no, i cananei, quando hanno visto questo altare l'hanno distrutto subito, sì o no? Questo non si sa, non si sa. Altro problema molto semplice, come ho detto, la conquista di Gerico è una conquista un po' strana, e la conquista di Ai, anche lì si ritrova un racconto molto simile al libro dei Giudici, capitolo 21. La domanda è: la terra è stata conquistata sì o no? Gli storici, gli archeologi di oggi vi diranno che Gerico non era abitata all'epoca in cui Giosuè è potuto entrare nella terra, e Ai non era abitata, quindi queste città non erano abitate. Israele è entrato e ha trovato rovine. Quindi è un problema storico. E probabilmente possiamo dire che la conquista allora parte da vecchi ricordi, cioè di un Israele, di qualche parte della popolazione, qualche famiglia, qualche tribù, qualche piccolo gruppo, che è entrato nella terra e ha trovato rovine. Quindi Dio ci dà la terra perché Dio ha già distrutto questa città, come la città di Gerico. No? Era in rovine, sarà ricostruita soltanto nel secondo libro dei Re. E l'altra città, Ai, significa rovina. Quindi qualche gruppo è arrivato, ha trovato rovine. E gli archeologi di oggi dicono che non c'è stata la conquista. Non c'è mai stata una vera e propria conquista. Cioè il popolo di Israele si è stabilito. Sì. Poi, dopo tanti anni, dopo tanti secoli, a partire da vecchi ricordi, da qualche tradizione, dal ricordo delle rovine, ha ricostruito una conquista, perché ha voluto darsi un bel passato, no? Un'età dell'oro. Sono stati sconfitti durante tutta la loro storia, almeno una volta non è stato così. stato così. Ma è un passato ricostruito a partire da tradizioni, a partire da vecchi ricordi, ma che non ha gran fondamento nella storia. Quindi le popolazioni si sono stabilite a poco e le città sono state distrutte piuttosto da altri eserciti. Cioè, molti dicono che le città cananee sono semplicemente sparite perché il sistema loro non poteva più continuare. Cioè, erano città fortificate che sfruttavano la popolazione attorno, ma non hanno potuto sfruttare questa popolazione a lungo. A un certo punto questo sistema è crollato. Secondo elemento è che l'Egitto è diventato sempre più debole e non ha più potuto sostenere queste città. No? L'Egitto controllava quella parte, non è più potuto controllare e sostenere queste città, quindi senza il sostegno dell'Egitto tutto è finito. E terzo elemento, l'Egitto è stato molto indebolito dall'arrivo dei popoli del mare, che anche hanno distrutto parte delle città della Siria, dell'Ugarit e così via, e della costa comunque. I Filistei probabilmente appartengono a questi popoli del mare. Quindi il sistema delle città cananee era molto fragile, il sostegno dell'Egitto ha smesso e poi ci sono state le invasioni dei popoli del mare. Questo spiega il grande cambiamento che ha permesso a altre popolazioni di prendere il sopravvento, il futuro Israele. Bene, torno sulla seconda parte, allora, la seconda parte del libro di Giosuè, la distribuzione della terra. È importante questo sì, perché permette di capire che per l'israelita la terra è un dono di Dio, un dono che ha richiesto una certa conquista, un certo sforzo, no? Perciò dono di una conquista, però dono di Dio. Quindi la terra, questo è essenziale per tutta la teologia e tutto anche il diritto di Israele, la terra non appartiene che a Dio solo, non appartiene al re. In quasi tutte le altre culture del vicino Oriente antico la terra appartiene al re, il re di Babilonia, il re di Assiria, il re di Ugarit e il re di Egitto, il faraone. È lui che distribuisce la terra, quindi la terra è data dal re ai suoi sudditi, ai suoi principi, ai suoi vassalli e così via, e i vassalli danno la terra a ogni famiglia. Quindi chi dà la terra è il re. In Israele non è il re, è Dio. Quindi ogni israelita, ogni famiglia in Israele dipende solo da Dio e non dipende dal re. C'è un racconto che mette questo, che illustra molto bene il fatto, è la famosa storia della vigna di Nabot, capitolo 21 del primo libro dei re, 1 re 21. Cioè Nabot ha una vigna e il re Acab la vuole comprare e offre un bel prezzo, o offre un'altra vigna. Quindi il contratto dal punto di vista del diritto commerciale è perfetto, è tutto in regola, ma Nabot rifiuta per il Dio vivente. Quindi c'è un giuramento, se c'è un giuramento è una cosa sacra, molto importante, non si tratta di una cosa così facile, no. Sia lontano da me da cederti non la mia vigna, l'eredità dei miei padri, l'eredità dei miei padri. È un giuramento, significa un diritto sacro. Nabot non ha il diritto di vendere la vigna perché non gli appartiene, appartiene alla famiglia, è proprietà della famiglia, inalienabile, la deve trasmettere e tramandare ai suoi discendenti intatta. Non ha il diritto, è il diritto sacro, intoccabile, intoccabile, inalienabile. Per il re si può vendere e si può comprare, basta mettere il prezzo. Per Nabot no, ci sono limiti. La terra non può essere venduta perché non gli appartiene, è proprietà collettiva, non individuale. Allora, conosciamo bene come finisce la storia. Acab riesce ad impadronirsi della terra, fa uccidere Nabot, però arriva Elia, e Elia è il difensore del diritto, del vecchio diritto terriero, diritto consuetudinario, no? E difende Nabot, e Nabot sarà vendicato lì dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot. Cani leccheranno il sangue di Acab. Basta leggere il capitolo seguente. Quindi è una giustizia un po' materiale, no? Ma comunque c'è giustizia. Il re Acab non può sfruttare quello che ha acquistato disonestamente. Quindi è importante questo diritto, e i profeti difendono questo diritto, il diritto del povero, il diritto a una terra. Che la terra è data da Dio, non è data dal re. E perciò Nabot rifiuta la vigna che gli dà il re, perché dipenderebbe dal re e non da Dio. Bene, questa è la prima parte del libro di Giosuè. Abbiamo visto conquista della terra, la terra è data, però bisogna conquistarla, e distribuita. Abbiamo visto che ci sono problemi certamente storici. A questo proposito abbiamo visto qual è il diritto di proprietà che è stabilito da questi capitoli. Il problema della violenza, no? Rimane soltanto poco di tempo. Il problema della violenza è un problema difficile da risolvere, e forse non c'è vera soluzione. C'è soltanto una via che permette di capire perché c'è violenza, e che c'è una evoluzione all'interno della Bibbia. Come dico spesso, noi cerchiamo la verità o la rivelazione completa in ogni versetto della Bibbia. Cerchiamo la rivelazione nelle note. La rivelazione non è nelle note, è nella musica. E quindi bisogna ascoltare la musica della Bibbia per capire come si risolve questo problema. E direi che una soluzione è indicata dal primo capitolo del libro della Genesi. Quando Dio crea il mondo, lo crea un mondo armonioso, senza violenza, dove non si sparge il sangue. Perciò tutti gli animali sono vegetariani, non si sparge sangue. Si potrà mangiare carne soltanto dopo il diluvio, capitolo 9 di libro della Genesi. E questo è l'ideale messianico, capitolo 11 del libro di Isaia. Il lupo potrà vivere con l'agnello, il leone mangerà paglia come il bue, no? Il piccolo bambino giocherà col serpente. Cioè non c'è più violenza nel mondo a venire. Quindi il mondo a venire, il mondo messianico, è un mondo pacifico, non violento, il mondo sognato da Gandhi, ecco, non violento. E il mondo da costruire, il regno dei cieli da costruire, è quello, un mondo senza violenza, dove si fa sparire la violenza. Quello è il cammino indicato sempre, mi pare, della Bibbia. Bene. Ho detto che Giosuè sembra essere un grande guerriero, ma non è solo un guerriero. Deve meditare la legge giorno e notte e osservare la legge. E se tu lo fai, riuscirai in tutte le tue imprese. Ora, questo cambia quello che è stato detto prima. Io sono con te come sono stato con Mosè, cioè una promessa incondizionata. Io sono con te. Mentre nei versetti seguenti Dio dice a Giosuè: se fai tutto quello, se osservi la legge, allora riuscirai in tutto quello che tu intraprenderai, no? Nei versetti 7 e 8. questo libro della legge non si disparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua via e allora avrai successo. Allora, che promessa condizionata, tu potrai avere successo nella conquista della terra se osservi la legge. Si cambia, no? Bene. Significa che questo nostro amico Giosuè non è più un guerriero, diventa un rabbino, il primo dei rabbini che deve meditare la legge giorno e notte. Povero Giosuè, mentre combatte deve avere il libro della legge in una mano e la spada nell'altra, e mentre tutti dormono nell'accampamento lui deve leggere e meditare la Torah, e non può nemmeno dormire, povero Giosuè. Ma questo è l'ideale del rabbino, l'ideale del rabbino che si ritrova nel Salmo primo: beato chi non va in discoteca, chi non va al cinema, che non va al bar, ma che medita la legge del Signore giorno e notte. Ora qui siamo nel primo capitolo del primo libro profetico della seconda parte della Bibbia ebraica. Il primo personaggio che troviamo è qualcuno che medita la legge. E il Salmo primo è la prefazione del Salterio, che è la parte più importante forse degli scritti della terza parte della Bibbia. Quindi è un programma per la terza parte della Bibbia, almeno per il Salterio, che il Salterio è una meditazione della Torah. Quindi tutta la Bibbia, a partire dal libro di Giosuè, non guarda in avanti come nel mondo cristiano, guarda indietro verso la Torah, perché la Torah è la chiave di lettura della vita, dell'esistenza di Israele. Israele può esistere nella terra se osserva la legge. E beato chiunque fa parte del popolo di Israele quando medita la legge. Questa è l'attività principale per l'israelita, il membro di Israele: meditare la Torah. Adesso un minuto di più. Dove è Giosuè nel Nuovo Testamento? Beh, c'è un piccolo brano del Vangelo di Giovanni molto enigmatico, il capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni siamo davanti a una piscina, Bethesda, così via, ma ha un nome un po' particolare, ma poco importa, con 5 portici. Già questo sorprende, no? Una piscina ha 4 portici, non 5. Perché 15? Perché è un quinto portico? Poi lì c'è qualcuno che è ammalato da 38 anni. 38 anni, può dire tanti anni, una quarantina, no? Proprio 38. Allora, nel Vangelo di Giovanni, sono piccoli dettagli, ma niente è più importante di un dettaglio. Nothing is more important than a trifle, dice il mio grande amico Sherlock Holmes. Niente è più importante di una bagatella. 5 portici, 38 anni. Iniziamo con 38. C'è un solo testo nell'Antico Testamento che parla di 38 anni. Deuteronomio 2,14. Deuteronomio 2,14. E questo testo si dice che dopo 38 anni tutta la generazione che era uscita dall'Egitto era morta, e quindi il popolo di Israele che si trova lì sulle sponde del Giordano può attraversare. Ma dite 38, ma sono rimasti 40 anni nel deserto, mica 38. Ah, 38 anni però a partire dal monte Horeb. Ora, monte Horeb sono rimasti almeno un anno intero, poi hanno messo un paio di mesi per arrivare al monte Horeb, quindi 38 più 2 fanno 40. Ma dopo 38 anni tutta la generazione che era morta, che si era ribellata nel deserto, era morta. Quindi è il popolo giovane nato nel deserto che è pronto a passare. Quindi è il momento di passare da una generazione all'altra, dal deserto alla terra promessa. Ora, questo testo si trova nel Deuteronomio, che è, per puro caso, guarda caso, il quinto libro del Pentateuco. E allora c'è questo povero uomo che è ammalato da 38 anni, rappresenta il popolo di Israele che da 38 anni si trova nel deserto, si trova davanti all'acqua, una piscina, cioè davanti al Giordano, bisogna attraversare il Giordano per essere guarito, deve scendere nella piscina per essere guarito, bisogna attraversare il Giordano per entrare nella terra promessa. E questo si fa subito dopo il libro del Deuteronomio, nel libro di Giosuè. E chi fa attraversare? Giosuè. E questo bravo uomo ammalato dice: non ho nessuno, manca qualcuno. Chi è questo qualcuno che fa attraversare? Giosuè. Cosa significa Giosuè in ebraico? Il Signore salva. Cosa significa Gesù? Il Signore salva. Quindi chi è Giosuè? Chi è Gesù? È colui che fa attraversare il Giordano per entrare nella terra promessa. Perciò Gesù si fa battezzare nel Giordano, perché è lui il Giosuè che fa attraversare il Giordano, fa entrare nella terra promessa. La terra promessa è il regno dei cieli o la vita eterna, secondo il capitolo 5 di Giovanni. Gesù è Giosuè, è Giosuè. E perciò nel capitolo 5 del libro del Vangelo di Giovanni, alla fine dice, capitolo, versetti 53, 4, 58, comunque alla fine: credete in Mosè, credete anche in me, perché ha scritto di me. Dove Mosè scrive di Gesù? Allora, tutti gli esegeti del Nuovo Testamento lì trovano un grattacapo in questi versetti. È molto semplice, è nel capitolo 31 del libro del Deuteronomio, dove Mosè dice a Giosuè: tocca a te far attraversare il Giordano al popolo e farlo entrare nella terra promessa. Lo dice a Giosuè per il Vangelo di Giovanni, lo dice a Gesù. Quindi per il Vangelo di Giovanni e per gli altri Vangeli, il libro di Giosuè è il libro di Gesù, cioè il Vangelo segue il libro del Deuteronomio. Segue il libro del Deuteronomio. Dopo il Deuteronomio si attraversa il Giordano, cioè Gesù si fa battezzare e fa entrare nella terra promessa. Cioè, comunque, per i samaritani, per i sadducei, l'unica scrittura ispirata è il Pentateuco, la Torah, ma anche per i farisei la Torah è la parte principale. Noi abbiamo Mosè, quello lì non sappiamo chi sia. E quindi per il Vangelo la vera continuazione del Deuteronomio è proprio il Vangelo, perciò si attraversa il Giordano, si entra nella terra promessa. Grazie tante per la vostra pazienza.
Si è delineato che ci sono problemi di diverso genere che mostrano la complessità ma anche la ricchezza di questo testo che ci accompagnerà nell'anno che abbiamo davanti. Problemi di carattere storico, letterario, archeologico, teologico. Ce n'è per tutti. Quindi pane per i denti di tutti quelli che hanno voglia di masticare. Penso che possiamo anche concludere qui, e per il tempo passato lo ringraziamo davvero. Invito tutti quanti a prendere in fondo alla sala il Debian che indica dove quanto con chi iniziano i corsi. Osservate bene perché è diverso nel luogo e a seconda di chi guida il corso. E domani ci sarà una seconda serata con il titolo Togli e legge, prendi e leggi, dove e come acquisire la vita, che sarà anche l'occasione per tornare su pagine difficili, quindi invito a leggere, a scoprire la scrittura in modo più ampio, ma anche avendo degli strumenti capaci di aiutare ad affrontare questo tema, perché la Bibbia presenta, come abbiamo sentito, pagine che sono semplici, comprensibili, perché più vicine anche al nostro linguaggio, alla nostra sensibilità, ma anche pagine più difficili, più ostiche, che hanno bisogno di essere affrontate in modo intelligente. Quindi ci darà gli strumenti, i criteri per non prendere paura neanche davanti alle pagine difficili. Quindi domani sera ci ritroviamo qui per questa seconda puntata. Se anche avete piacere di invitare qualcuno, questi incontri sono aperti a tutti. Vedete che non si va mai via a mani vuote, ma si impara sempre molto. Una particolare, in fondo c'è una cassetta dove è possibile dare un contributo alle attività della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Non è la paga perché ci hanno aperto le porte, l'hanno fatto del tutto gratuitamente, però abbiamo sentito che questa realtà continua a essere fedele alle ragioni per cui è nata, quello di dare aiuto a chi ha bisogno. Quindi è un modo, lasciato alla libertà di tutti, per contribuire a queste attività della scuola. Ringrazio tutti la vostra presenza e vi auguro una buona serata.